Vox Aria vi presenta Delitti in penombra. Un delitto, un indizio e una verità che non vuole farsi trovare. Luci basse, orecchie aperte. Si indaga.
La strana morte del signor Benson, di S.S. Van Deen. Terza parte. Riprendiamo da dove la sera ci aveva lasciati, negli uffici del procuratore distrettuale, al Palazzo di Giustizia. La giornata era stata lunga e storta. Al mattino, nel salotto da operetta di Alvin Benson, c'erano una donna e una borsetta. Alla sera, sulla scrivania di Markham, c'erano una cassaforte, una firma falsa e una stanza piena di uomini che dovevano denaro e segreti a un morto. Il colonnello Ostrander aveva chiacchierato. Il maggiore Benson si era scagionato col suo dolore in disordine. E Vance ripeteva fra sé che bisognava cercare due cose insieme. La mano giusta per l'altezza scritta nel legno della parete sud e la gola giusta per quella firma chiusa al sicuro. Avevamo il cappello in mano, pronti ad andarcene su un punto interrogativo. E fu allora che la porta a vetri smerigliato si aprì. E un agente venne ad annunciare che una persona era scesa a costituirsi per l'omicidio di Alvin Benson. Non una donna. Un uomo grande, largo di spalle, in divisa. Restammo tutti per un istante senza muoverci. Come accade quando una cosa attesa arriva dalla parte sbagliata? Haight fu il primo a riprendersi. E in lui la sorpresa durò il tempo di un battito di ciglia, perché subito le subentrò qualcosa di più caldo, di più antico. La speranza. La speranza del poliziotto stanco. Il sogno che si avvera, il caso che viene a chiudersi da sé, con le proprie gambe, dentro la porta del tuo ufficio. Markham, invece, si era rimesso a sedere lentamente e aveva sul viso l'espressione cauta di chi non si fida dei regali. Io guardai Vance, come facevo sempre quando non capivo. E Vance non guardava la porta, guardava un punto a mezz'aria e aveva l'aria leggermente seccata di un uomo a cui hanno stonato una nota proprio sul più bello. Lo fecero salire. Era il capitano Philip Leacock. Lo riconobbi dalla descrizione che ne aveva fatto Ostrander poche ore prima, il fidanzato di Muriel St. Clair. Ma una descrizione è una cosa, e un uomo che ti riempie la porta è un'altra. Leacock era alto, alto sul serio e largo in proporzione, di quella corporatura solida e quadrata che la divisa rende ancora più imponente. Stava dritto come gli avevano insegnato a stare, le spalle indietro, il mento fermo. Ma sotto quella compostezza da soldato si vedeva un uomo logorato, con le occhiaie di chi non dorme da giorni e gli occhi di chi ha preso una decisione e ci si è aggrappato per non affogare. Aveva il colorito grigio della tensione. Le mani grandi, abituate alle armi, gli pendevano lungo i fianchi con una immobilità che costava fatica. E disse di essere venuto a confessare. Disse di aver ucciso lui, Alvin Benson. Lasciatemi raccontare come andò davvero quella confessione, perché qui sta una delle pieghe più delicate di tutta la faccenda. E voglio che la vediate per quello che era. Non fu un crollo. Non fu un uomo che si svuota piangendo. Fu al contrario una cosa recitata con cura, costruita in anticipo, montata come si monta un fucile pezzo per pezzo. Leacock riferì la sua storia in modo ordinato, quasi militare. Disse di aver saputo che Benson insidiava la sua promessa, che la corteggiava con l'insistenza ottusa del denaro. Disse di esserci andato quella notte, deciso a chiudere la faccenda da uomo a uomo. E di averlo ucciso. Forniva un movente, la gelosia, forniva un'occasione, la notte, si addossava tutto, senza chiedere sconti. Heath beveva ogni parola con una soddisfazione che faticava a contenere. Per lui era perfetto. Un movente classico, un uomo abituato alle armi. E adesso una confessione spontanea che chiudeva il cerchio. Cominciò già a pregustare la tela tesa, il caso impacchettato, i giornali del mattino. Markham lo lasciò parlare, prese nota, e nel suo silenzio attento c'era la metà di un uomo quasi convinto. La storia, in fondo, aveva tutto. Il geloso, l'arma, la notte. Si raccontava da sola. Eppure qualcosa nella stanza non si convinceva. E non era soltanto Vance. Perché c'era un buco in quella confessione. E il buco aveva la forma esatta di una donna. Leacock raccontava il come dito e il perché. Ma su una cosa restava stranamente impreciso, sfuggente, generico. I dettagli della scena. Quando lo incalzavano su come fosse disposta la stanza, su dove sedesse esattamente Benson, su che cosa avesse fatto subito dopo, le risposte si facevano vaghe, costruite a posteriori, come quelle di chi descrive un luogo che ha immaginato e non visto. Un uomo che ha ucciso ricorda la posizione del corpo come ricorda il proprio nome. Leacock la ricordava male. E soprattutto questo aleggiava, evidente a chiunque non avesse fretta di chiudere, la ragione vera di quella recita. Il nome di Muriel St. Clair era già sui giornali del pomeriggio, in caratteri grossi, accanto a una sua fotografia di teatro. Un uomo che ama e che vede la donna amata scivolare sotto un'accusa di omicidio fa una cosa antica come il mondo, si mette in mezzo, si butta sotto il treno al posto suo. Vance lo capì subito e a me lo fece capire con uno solo dei suoi sguardi obliqui. Quell'uomo, mi disse poi, non stava confessando un delitto. Stava coprendo una donna. Era la cosa più nobile e più inutile che avesse mai visto fare. Nobile, perché un uomo che si offre alla sedia elettrica per salvare la sua promessa è raro come l'oro vero. Inutile, perché bastava la geometria a smontarlo in 3 secondi. E c'era in quella confessione un'altra cosa che la tradiva e che a me parve più eloquente di ogni dettaglio sbagliato. Il modo in cui Leacock la raccontava. Un uomo che ha ucciso davvero, mi fece notare poi Vance, parla del proprio delitto con orrore o con sollievo, ma sempre con qualcosa che gli viene da dentro. Le parole gli pesano, gli si rompono in gola, perché tornano a un luogo e a un istante che ha vissuto. Leacock invece recitava. Le sue frasi avevano la nitidezza fredda delle cose imparate a memoria, non la confusione calda delle cose accadute. Erano troppo in ordine. Un soldato sa costruire un piano, sa eseguirlo, sa addossarselo, ma non sa fingere il disordine di un ricordo vero, perché il disordine non si pianifica. La sua confessione era in fondo troppo ben fatta per essere autentica, come la borsetta troppo bene in vista era stata disposta con troppa cura per essere stata dimenticata. 2 cose costruite in quel caso. E nessuna delle due vera. Ma Heath non voleva la geometria. Heath voleva la confessione. E la confessione ce l'aveva, firmata e in piedi davanti a lui. Premeva su Markham perché si chiudesse tutto lì, perché si trattenesse il capitano, perché si desse la notizia. Era logico, dal suo punto di vista. Un colpevole che si autoaccusa è il regalo che un poliziotto non rifiuta mai. Fu Vance a fermare la corsa. E lo fece nel suo modo, cioè senza alzare la voce e senza contraddire nessuno apertamente. Si limitò a ricordare, con la mitezza di chi enuncia l'ovvio, che esisteva nella casa di Benson una parete sud e in quella parete un proiettile e in quel proiettile un angolo e che quell'angolo, per quanto se ne stesse zitto e non rilasciasse confessioni, raccontava la statura di chi aveva sparato. Poi guardò il capitano Leacock dalla testa ai piedi, lentamente, con quella attenzione da museo che riservava alle cose e alle persone che lo interessavano davvero. E ragionò ad alta voce per tutti il piccolo conto che a quel punto chiunque nella stanza avrebbe potuto fare. Ragionate con me, perché qui non vi nascondo nulla. E quello che sa Vance lo sapete adesso anche voi. Benson era seduto, basso dunque rispetto alla stanza, la testa appoggiata allo schienale a ventaglio della poltrona di Vimini. Il colpo era entrato alla tempia, da un lato, ed era andato a conficcarsi nella parete sud, alle sue spalle, fra le due finestre, a un'altezza precisa. Non in alto, vicino al soffitto, non raso terra, ma a mezza parete. Tracciate la linea da quel foro nel legno alla tempia di un uomo seduto e prolungatela in avanti fino alla mano che impugnava la pistola. Quella mano stava a una certa altezza, e l'altezza di quella mano racconta la statura dell'uomo in piedi che sparava. Ora prendete il capitano Leacock. Un uomo alto, così, largo così, che spara dall'alto della sua statura su un uomo seduto a poca distanza. Traccia una linea che scende. Il suo braccio teso parte da più in su. Il colpo su un bersaglio seduto e vicino va per forza verso il basso, con un angolo discendente marcato. E il proiettile, attraversata la testa, finirebbe nel legno più in basso, vicino al pavimento, non a mezza parete. La linea di Leacock e la linea scritta nel muro di Benson non sono la stessa linea. Non possono esserlo. La fisica lo proibisce. Vance lo disse senza trionfo, quasi con dispiacere. Disse che il capitano stava confessando un delitto che la sua stessa statura gli vietava di aver commesso. Che la sua confessione era vera nel cuore e falsa nei fatti. Vera perché quell'uomo era davvero pronto a morire per quella donna. Falsa perché un colpo sparato dalla sua mano avrebbe lasciato il segno in un altro punto della parete. E non in quello. Un uomo, concluse, può mentire su tutto. Ma non può prestare alla pallottola una statura che non ha. Heath si imbestialì. E bisogna capirlo. Aveva in mano il sogno di ogni poliziotto. Un reo confesso, e questo signore in guanti gialli glielo stava sfilando di mano con un disegno geometrico tracciato in aria col dito. Ribatté, come già aveva fatto la mattina, che la trigonometria non era mai salita su un banco dei testimoni, che un proiettile fa strani giochi quando devia, quando incontra un osso, quando rimbalza, e che lui, davanti a una confessione firmata, non l'avrebbe mandata all'aria per via di un angolo. Disse che avrebbe atteso la balistica come ogni uomo serio e che intanto teneva il capitano. C'era, nella sua ostinazione, qualcosa che gli rendeva onore. Heath non difendeva la propria vanità, difendeva il proprio metodo, l'unico che conoscesse, quello dei fatti che si toccano contro le idee che svolazzano. E un fatto che si tocca per lui valeva mille ragionamenti eleganti. Markham fra i due tacque a lungo, tamburellando le dita sul legno. Lo conoscevo abbastanza per leggergli in faccia la tortura particolare dell'uomo onesto stretto fra due lealtà. Da una parte il suo sergente, solido e fidato, che gli portava un colpevole su un piatto. Dall'altra l'amico geniale e insopportabile, che gli toglieva quel piatto da sotto il naso senza offrirgli nulla in cambio, se non un dubbio. E il dubbio, per un procuratore, è la cosa più scomoda al mondo. Non lo si può mostrare a una giuria. Ma vidi che il piccolo verme della geometria che gli rodeva dentro dal mattino aveva fatto un altro pezzo di strada. Fu in quel silenzio che arrivò il rapporto della balistica. Il momento giusto, come capita a volte nelle storie vere più che in quelle inventate. E la balistica disse la sua, asciutta. Senza farsi pregare. Il proiettile estratto dal legno della parete sud era di un certo calibro, e quel calibro corrispondeva a un tipo d'arma ben preciso. Una rivoltella, una di quelle che mezza America teneva in un cassetto. Fin qui. Niente che restringesse molto il campo. Ma ci fu un secondo dettaglio, e fu quello a far drizzare le orecchie a Vance. Mentre Heath lo lasciava scivolare via come un'inezia tecnica. Tra le carte e gli oggetti inventariati nella casa di Benson, qualcuno aveva annotato con scrupolo da burocrate che il defunto possedeva e teneva in casa una rivoltella per propria difesa. Una registrata, dichiarata. E quella rivoltella nella casa non si trovava. Mancava. Lasciatemi posare questo perché pesa. E per gioco leale ve lo metto bene in mano adesso, non alla fine. L'arma del delitto poteva non essere arrivata da fuori, nella tasca di un assassino venuto in città a uccidere. Poteva essere stata lì da sempre, in un cassetto di quella casa. E questo, capite, cambia tutto. Spiega l'assenza di colluttazione. Nessuna lotta, nessuna sedia rovesciata. Perché Benson non vide arrivare un'arma estranea che lo mettesse in guardia. Spiega la sua calma fatale. Stava seduto comodo, le gambe accavallate, perché chi aveva davanti non gli faceva paura e perché l'arma che lo avrebbe ucciso era la sua, presa da un cassetto che l'ospite conosceva. Un uomo non si difende da una pistola che non sa essere puntata finché non è troppo tardi. Vuol dire che chi ha ucciso Alvin Benson era qualcuno di casa, qualcuno che sapeva dove Benson teneva la propria rivoltella e che ha avuto il sangue freddo di prenderla, usarla e portarsela via. Non un estraneo, un intimo. Heath, va riconosciuto, incassò anche questa senza arretrare di un passo, perché aveva un'armatura logica e ci stava comodo dentro. Disse che un fidanzato geloso può benissimo aver saputo dell'arma, che la St. Clair frequentava quella casa e poteva averlo informato, che la pistola mancante incastrava la coppia anziché scagionarla. Era abile e non del tutto sbagliato. Ma a Vance non interessava più contraddire Heath punto per punto. Aveva ottenuto ciò che gli serviva, un terzo requisito da aggiungere ai due di prima. Non bastava più la statura media e il movente di ghiaccio. Adesso bisognava anche che l'assassino fosse uno di casa, uno che conosceva i cassetti di Benson. Tre condizioni. E il capitano Leacock, che in quella casa non aveva mai messo piede, ne falliva almeno due. Markham fece trattenere il capitano per la notte, più per prudenza che per convinzione, e diede ordine che si verificasse ogni parola della sua confessione. Leacock si lasciò condurre via dritto e in silenzio, con la dignità ostinata di chi ha deciso di affogare e non vuole che lo si tiri a riva. Lo guardai uscire, quell'uomo grande che si era addossato un delitto per salvare una donna, e provai per lui qualcosa che somigliava al rispetto e alla pena insieme. Si era buttato sotto un treno che, per pura geometria, non lo avrebbe nemmeno sfiorato. E mi sorpresi a pensare, mentre la porta si richiudeva su di lui, a quanto fosse ingiusta quella faccenda. Un uomo che mente per amore veniva trattenuto in cella. Un altro da qualche parte in città che aveva ucciso per paura dormiva fra le sue lenzuola pulite. Vance, che mi lesse il pensiero come leggeva tutto, osservò che è quasi sempre così. La legge, lasciata a se stessa, acchiappa gli onesti che si comportano da colpevoli e si lascia sfuggire i colpevoli che si comportano da onesti. È per questo, aggiunse, che ai fatti da soli non si può affidare nemmeno un cane. I fatti incastrano chi non sa fingere, e Leacock non sapeva fingere altro che la propria colpa. La serata sarebbe potuta finire lì. Invece ebbe una coda, e fu la coda a contare di più. Mentre uscivamo dal Palazzo di Giustizia, ci venne riferito che durante il giorno si era presentato, di sua spontanea volontà, un altro nome della cerchia di Benson. Era passato a porgere le condoglianze e a offrire la propria collaborazione, con la premura di chi tiene molto a mostrarsi collaborativo. Era Leander Pfeiffer. Quel nome, ve lo ricorderete, era già caduto la sera prima dalle labbra di Ostrander, con un sorrisetto e un calcato appena su amico di Benson. E poi era passato oltre, leggero, come una cosa di nessun conto. Markham, che non voleva trascurare nessuno della cerchia, decise di scambiarci due parole prima di andare a casa. E così, in una saletta laterale dagli arredi stanchi, conobbi Leander Pfeiffer. Devo descrivervelo con cura, perché di lui finora avete sentito solo dire, e adesso entra in scena di persona, e il modo in cui entra è tutto. Pfeiffer era un uomo curato fino all'eccesso, di statura media, anzi medio-alta, ben fatto, di quelli che entrano in una stanza senza riempirla e senza scomparirci. Proprio il contrario del capitano, che la porta la tappava tutta. Vestiva con una ricercatezza che sfiorava la civetteria. il taglio dell'abito perfetto, il fazzoletto al taschino disposto con studio, gli stivaletti lucidi, un anello di troppo. Aveva il volto liscio e abbronzato dell'uomo che non lavora e un sorriso pronto, levigato, che gli stava sulla faccia come un soprammobile sta su una mensola, bello, immobile, messo lì apposta. Parlava con una scioltezza musicale, dispensava cordialità a piene mani e sembrava costantemente preoccupato di risultare gradevole. Che è, se ci pensate, una preoccupazione strana per un uomo venuto a parlare di un amico assassinato. E qui voglio che notiate una cosa, perché Vance la notò, e per gioco leale ve la pianto davanti adesso. La calma di quell'uomo. Fife parlava della morte violenta di un amico con la stessa compostezza levigata con cui avrebbe parlato del tempo o di una corsa di cavalli. Nessun turbamento vero gli increspava la superficie. C'era dispiacere di maniera, ci mancherebbe, le parole giuste al posto giusto. Ma sotto, niente. La stessa freddezza ordinata, la stessa assenza di tremore che, in quel salotto, la mattina, aveva lasciato una sigaretta fumata con comodo fino a scottare le dita. Io, sul momento, non collegai nulla. Fife era soltanto un uomo di mondo un po' frivolo, di quelli che hanno imparato a non scomporsi mai. Ma Vance lo guardava nel suo modo, attraverso, fino a un palmo dietro di lui. E nei suoi occhi c'era quella attenzione tranquilla che metteva a disagio. L'interrogatorio fu breve e cortese, e Markham lo condusse più come una formalità che come una stretta. Chiese a Fife dei suoi rapporti col morto, e Fife parlò di Benson come di un caro amico di vecchia data, sorvolando con grazia su debiti e prestiti, riducendo ogni cosa a una camaraderia spensierata di uomini di mondo. Riferì di vivere per lo più lontano da New York, dove lo attendevano, fece capire con discrezione, una casa e una moglie agiata, di essere in città di passaggio per certi suoi affari, e di non aver visto Benson gli ultimi giorni se non di sfuggita. Quanto alla notte del delitto, fornì il suo resoconto con la prontezza di chi se l'aspettava. Disse di trovarsi lontano dalla 48esima strada, e lo disse con la sicurezza disinvolta di un uomo che non ha nulla da temere. Ci fu in tutto il colloquio un solo momento in cui quella sicurezza ebbe un'increspatura, e fu quando Markham, di passaggio, sfiorò la questione del denaro. Toccò appena il tasto dei prestiti che Benson concedeva ai suoi conoscenti, senza nemmeno fare il nome di Fife. E Fife, per un battito, smise di sorridere. Fu una cosa rapidissima. E si riprese subito, anzi rise. Una risata leggera, di troppo, che riempiva un silenzio che nessuno gli aveva chiesto di riempire. Disse che sì, fra gentiluomini certe gentilezze si scambiano, che lui e Benson avevano avuto nel tempo i loro piccoli conti, niente di più di quel che accade fra amici di un certo mondo. Ma la fretta con cui minimizzava, la cura con cui rendeva insignificante proprio la cosa che un innocente avrebbe trovato insignificante senza sforzo, era una stonatura. Pensai allora alla voce raccolta il giorno prima da Ostrander, a quella firma che non avrebbe dovuto esistere, custodita da Benson come un guinzaglio. Non collegai i due fili. Ma li avevo entrambi in mano, e per gioco leale li avete adesso anche voi. Un uomo che si fa pallido al solo accenno dei debiti di Benson e una carta falsa chiusa in una cassaforte. Markham annuì, prese nota, e per lui la cosa finiva lì. Fife era un testimone della cerchia, niente di più. Uno che doveva del denaro, come tanti, e che aveva qualche guaio elegante da nascondere, come tutti loro. La caccia, agli occhi del procuratore e di Heath, restava puntata altrove, sulla coppia, sulla donna, ora anche su quella strana confessione di un capitano troppo alto. Fife era sfondo. Ma Vance, che fino a quel momento aveva taciuto, fece due domande, due sole, gettate lì con noncuranza, nel tono di chi chiede per pura curiosità ulteriore. Chiese a Fife en passant l'ora esatta in cui quella notte aveva lasciato un certo luogo. E poi, qualche minuto dopo, glielo richiese da un'altra angolazione, come se non avesse ben afferrato la prima volta. E le due risposte non combaciarono del tutto. Non era una bugia clamorosa, badate. Era uno scarto di pochi minuti, una piccola incertezza, di quelle che chiunque può avere sui propri spostamenti notturni. Fife se ne accorse e la aggiustò con un sorriso e una scrollata di spalle. E Markham non vi diede alcun peso. Ma io, che ormai imparavo a guardare dove guardava Vance, vidi che per un istante, un solo istante, il sorriso da soprammobile di Pfeiffer aveva vacillato sulla mensola. C'era una crepa in quell'alibi liscio, una crepa minuscola di pochi minuti. Ma una crepa. E un uomo che giura di essere stato lontano, e poi si imbroglia di pochi minuti su quando esattamente è un uomo di cui almeno conviene tenere a mente l'altezza. Media. Medio-alta. Né bassa come una cantante, né torreggiante come un capitano. Proprio la statura che la linea nel legno andava cercando. Ma nessuno, in quella saletta, mise insieme le due cose. Fife se ne andò col suo sorriso e i suoi stivaletti lucidi, ringraziando tutti per la cortesia. E Markham lo dimenticò prima ancora che la porta si fosse richiusa. Restammo soli, Vance e io e Markham, in quella saletta dall'aria stanca, mentre fuori la sera si era fatta notte e la città riaccendeva le sue luci sopra il caso del signor Benson. Markham era esausto e diviso. Da una parte la confessione del capitano, che Heath teneva stretta come un trofeo, dall'altra l'angolo nel legno e l'arma scomparsa, che a quella confessione non davano pace. Mi confidò, stropicciandosi gli occhi, che era la prima volta in tutta la sua carriera che si trovava un colpevole confesso fra le mani e gli sembrava di tenere in mano la persona sbagliata. E lasciate che mi fermi un istante con voi, qui, sulla soglia della notte, perché è giusto che io vi tenga il conto onesto di ciò che a questo punto sappiamo, voi e io, esattamente quanto Vance, non un grano di più. Sappiamo che un uomo è stato ucciso da un solo colpo. Da vicino, mentre sedeva tranquillo, da qualcuno per cui non valeva la pena di rimettersi la maschera. Sappiamo che l'assassino aveva una calma da padrone di casa, la calma di chi si fuma una sigaretta fino in fondo. Sappiamo che la linea scritta nel legno reclama una statura media e che questa statura ha scagionato una cantante troppo bassa e questa sera ha scagionato un capitano troppo alto, per quanto reo confesso. Sappiamo che l'arma era con ogni probabilità la stessa rivoltella di Benson, sparita dalla sua casa, e che dunque chi ha sparato conosceva quei cassetti. Sappiamo che nella cassaforte del morto dormiva una firma falsa, un guinzaglio al collo di qualcuno. E abbiamo visto questa sera un uomo di statura media e di sorriso liscio impallidire al solo accenno dei debiti di Benson e imbrogliarsi di pochi minuti su un alibi che giurava perfetto. Sono tutte cose che avete sentito. Nessuna è nascosta. Tenetele insieme perché la soluzione di questo caso è già quasi tutta fra queste righe. Manca soltanto la mano che le annodi. E Vance allora disse la cosa che chiuse la giornata e che voglio lasciarvi addosso per la notte. La disse piano, accendendosi una delle sue sigarette interminabili, guardando il fumo salire come se vi leggesse qualcosa. Disse che quella confessione non gli interessava, perché era falsa nei fatti per quanto vera nel sentimento, e che un uomo della statura del capitano quel colpo non poteva averlo sparato, punto. La fisica lo proibiva. E la fisica non aveva fidanzate da salvare. Disse che dunque l'assassino di Alvin Benson era ancora là fuori, a piede libero, e che dovevamo smettere di cercarlo fra i nomi rumorosi e cominciare a cercarlo fra quelli silenziosi. Doveva essere, scandì contando sulle dita con una lentezza esasperante, un uomo di statura media che combaciasse con la linea scritta nel muro, un uomo con un movente di ghiaccio, una di quelle paure concrete che danno la mano ferma. E un uomo di casa che conoscesse i cassetti di Benson abbastanza da prendergli la sua stessa rivoltella. E poi aggiunse l'ultima cosa. E mentre la diceva, non guardava nemmeno Markham, ma un punto a mezz'aria, lo stesso punto un palmo dietro le persone dove leggeva ciò che agli altri sfuggiva. Disse che il vero assassino, con ogni probabilità, lo avevamo già incontrato, che ci aveva già sorriso quel giorno, con un sorriso messo lì come un soprammobile, e che era un uomo il quale, proprio quella notte, mentre Alvin Benson moriva nella sua poltrona di Vimini, giurava adesso di essere stato altrove, e su quel dove e su quel quando si era appena imbrogliato di qualche minuto di troppo. Fine della terza parte dell'opera La strana morte del signor Benson di S.S. Van Dine.
Benvenuti su Vox Aria. Voci e musica create al 100% con intelligenza artificiale. Spegnete le luci, se volete, e lasciate che sia soltanto la voce a tenervi compagnia. Qui le storie non si leggono, si ascoltano. Una accanto all'altra. E io sarò la vostra voce. Restate con me. Su Vox Aria trovate 4 modi di lasciarvi raccontare una storia. La sintesi letteraria, un invito a scoprire o riscoprire libri emozionanti. Le avventure di Valarian, ai confini di un regno che non c'è su nessuna mappa. I gialli, per chi ama un enigma servito al buio. E a notte fonda, l'erotismo, soltanto per orecchie adulte. 4 storie diverse, narrate da 4 voci diverse.